www.radiogio.it e la storia continua. La Rivoluzione Francese, capitolo 8. Intanto la turba degli insorti entrò nel palazzo reale delle Tuileries, senza incontrare resistenza per parte degli svizzeri, resi titubanti per l'abbandono nel quale il re li lasciava. Un malaugurato colpo di fucile tirato sulle scale, non si sa e poco importa a saperlo, da chi, accese una terribile micidiale mischia. Da principio cadere in assai maggior numero gli insorti che gli svizzeri. Trafitti o scacciati gli intrusi, gli svizzeri fecero una sortita e si impadronirono di alcune artiglierie. Ma mentre si credevano di avere in pugno la vittoria, arrivarono gli uomini di altri due sobborghi, e fra essi quelli del più lontano e più forte, cioè il sobborgo di Sant'Antonio. Gli svizzeri, dopo una disperata difesa, furono sopraffatti e massacrati. Con essi perirono ancora molti cortigiani, non però le donne. 10 agosto 1792. È una giornata decisiva nella storia della Rivoluzione francese, imperoché l'insurrezione vincitrice andò a circondare il palazzo dell'Assemblea, dove erasi rifugito il re, e costrinse i deputati a dichiararlo prigioniero. Gli fu assegnato come luogo di detenzione dapprima il palazzo del Lussemburgo, poi la carcere, detta il Tempio. Trascorsero 23 soli giorni dalla sanguinosa giornata del 10 agosto, ed ecco un'altra più sanguinosa ancora. È interamente deplorabile agli occhi degli uomini savi e onesti di qualsivoglia partito, cioè il 2 settembre 1792, e il teatro della strage fu ancora a Parigi. Avanti di descrivere la carneficina avvenuta in quello e nei seguenti giorni nelle carceri di Parigi, e per poter trovare non già una scusa ma una spiegazione delle loro cause, giova il notare preliminarmente che gli eserciti alleati avevano varcato il confine di Francia e si erano impadroniti di Longwy e di Verdun. Un corpo di 6.000 emigrati francesi, capitanati dal conte d'Artois, accompagnava i prussiani e portava empiamente le armi contro di loro, il loro paese, proprio paese. E nel medesimo giorno 2 di settembre, nel quale ebbe il principio le stragi nelle prigioni di Parigi, il generale Dumouriez, comandante delle truppe francesi contro le truppe associate di Prussia ed Austria, giunse a Sedan e trovò una situazione quasi disperata. 23.000 soldati francesi, volontariamente accorsi sotto le bandiere, da opporre a oltre 80.000 soldati stranieri, ben armati, ben disciplinati e ben condotti. Chi osava allora predire o sperare il trionfo di quel branco di volontari inesperti e male ordinati? Fuggiranno, dicevasi, alla prima scarica nemica. La città di Sedan soccomberà al primo assalto. Fra pochi giorni Brunswick e il re di Prussia saranno a Parigi. Così si sperava dai nemici della Rivoluzione francese e così si temeva dai suoi amici. Strani riscontri di nomi, di date e di circostanze. Il 2 settembre 1870, Napoleone III, in quella stessa città di Sedan, arrendendosi prigioniero, consegnò la sua spada al re di Prussia. Era facile nel 1870 il prevedere che i prussiani sarebbero in breve davanti a Parigi, e la previsione si verificò. Per fortuna della Francia e dell'Europa non si avverò l'analoga predizione del 1792. Nel mattino di quel medesimo giorno, 2 settembre 1792, giunse la notizia che i prussiani si erano impadroniti di Longwy e di Verdun. Danton propose all'assemblea che ogni cittadino fosse tenuto, sotto pena di morte, di servir di persona o consegnare le sue armi. Il grande tribuno rivoluzionario aggiunse con voce tonante: «Per vincere i nemici della patria, che cosa ci ha bisogno? Audacia, audacia e ancora audacia». La sua mozione fu laudevolmente approvata dall'assemblea e gloriosamente dal popolo eseguita. Pur non di meno, il 2 settembre è per un'altra parte una lugubre data che la Francia di buon grado cancellerebbe se possibile, non solo dalla storia contemporanea, ma anche da quella pure del precedente secolo, imperché in quel giorno, 2 di settembre 1792, 300 assassini istigati dal feroce maniaco Marat invasero le carceri di Parigi e cominciarono a fare scempio dei prigionieri politici. Questi erano principalmente preti e nobili. La strage si continuò anche nei tre seguenti giorni e si dice che il numero delle vittime fosse da 8 o 10 mila. Fra esse vi fu ancora una principessa di Savoia, Carignano, bella e virtuosa donna italiana, nata a Torino nel 1748 e nota nella storia sotto il nome di principessa di Lamballe, perché sposò in Francia un principe di Lamballe del quale rimase vedova. La testa della Lamballe fu portata sopra una picca sotto la finestra del tempio per atterrire la regina, della quale l'infelice uccisa era stata amica. www.redigio.it e la storia continua.